Le due ore di oggi sono dedicate a introdurre un argomento che non è proprio periferico rispetto al corso di diritto costituzionale, e cioè sono dedicati alla Costituzione. Finalmente, direte voi. Vabbè, ogni tanto capita. Partirò da una semplice classificazione che è molto usuale e normale tra i tipi di Costituzione. Allora, innanzitutto, di che cosa parliamo? Da quando esiste una Costituzione? È una domanda lecita. Per semplice fatto che noi siamo abituati a usare il termine Costituzione per indicare cose molto diverse. Per esempio, possiamo parlare della Costituzione della polis greca, o della Costituzione della Repubblica Romana, o della Costituzione dell'Impero Romano d'Occidente. E con questa espressione noi stiamo indicando quelli che sono i tratti caratteristici dell'organizzazione del potere, essenzialmente, no? Chi comanda nella polis greca? È interessante, no? È interessante perché la stessa immagine della democrazia greca è in larga parte una balla veicolata da una scarsa considerazione della Costituzione. Per esempio, si sottace il problema della cittadinanza. Anche la cittadinanza entra in un concetto di Costituzione. Tutti dicono: ah, che bella era la democrazia greca quando la gente si riuniva in piazza, il demos, democrazia, è chiaro cosa significa, e quindi il popolo in piazza decideva. Sì, questo è durato un certo periodo, con un piccolo problema, che il popolo era costituito non dagli abitanti, ma dalla parte ricca e benestante dei cittadini della polis. Gli altri erano considerati non popolo. Tanto è vero che quando si trattò di combattere i persiani a Salamina, si disse: a questo punto bisogna che noi estendiamo la cittadinanza ai marinai, perché i marinai stanno sulla flotta. Possiamo mandarli a crepare, combattere i persiani senza renderli cittadini? Voi direte: ma che strano problema si inventa Roberto Bini per spiegare la Costituzione. No, non è uno strano problema. Una delle cose che generalmente non si studiano è l'origine del problema della cittadinanza e del voto. Per esempio, solo durante la Prima Guerra Mondiale qualcuno disse: non si può mandare i giovani a crepare sul Carso o a crepare in Europa, parlo degli Stati Uniti, senza dare loro il diritto di voto. E l'idea del suffragio universale maschile, che come vedremo è l'idea rivoluzionaria per incominciare a tendere cos'è una Costituzione, nasce proprio da un superamento di una cittadinanza ristretta per ampliarla a chi combatte per la patria. La vecchia problema della polis ateniese si riproduce nella storia costituzionale nostra. Se noi chiudiamo, no, fa troppo caldo se chiudiamo le porte, tanto prima o poi usciranno e tornerà la pace. Bene, quando noi parliamo di Costituzione della polis greca o della Costituzione dell'Impero Bizantino, stiamo parlando di tratti esistenti che caratterizzano una certa organizzazione politica. È, per usare un termine evidente, un concetto descrittivo di Costituzione. Noi, dal punto di vista descrittivo, diciamo: descrivo la Costituzione dell'Impero Romano dicendo che descrivo quelli che sono i tratti fondamentali della sua organizzazione. Evidentemente è un discorso più che lecito, è un po' il discorso che fanno i politologi quando parlano di Costituzione italiana. E quando i politologi parlano di Costituzione italiana, parlano di ciò che caratterizza di fatto l'organizzazione del potere in Italia. Poi i giornalisti li considerano tutti costituzionalisti. Avete sentito parlare di Sartori, che è un vecchio maestro della scienza politica, un vecchiaccio toscano, divertentissimo, molto intelligente, molto cattivo, per cui mi piace tanto, però lui è un politologo, non è un costituzionalista. La fondamentale differenza è che lui si occupa dell'essere, di ciò che è, descrive ciò che è il potere oggi in Italia. Io, che sono un costituzionalista, sono un giurista, non descrivo ciò che è, di cui mi interessa abbastanza, ma non in maniera decisiva. Quello che mi interessa è ciò che deve essere. I giuristi di questo si occupano. Non descrivono quello che succede fuori dalla finestra, ma si occupano della qualificazione giuridica. È legittimo o non legittimo? È accettabile o non è accettabile? È conforme a Costituzione oppure no? Per cui il concetto nostro, dico di noi giuristi, di Costituzione, è diverso dal concetto che hanno i politologi, perché loro giustamente stanno a vedere come si organizza il potere, per cui possono parlare della Costituzione della Repubblica Italiana renziana, ammettendo che Renzi sia un elemento decisivo, per descrivere come si organizza il potere in un periodo in cui Renzi ha il potere, cosa che non è più. E da questo punto di vista stanno descrivendo ciò che sono le caratteristiche interessanti dell'organizzazione di questo potere. Per cui da questo punto di vista parlano tranquillamente di prima, seconda, terza repubblica, dicendo col cambiamento del sistema elettorale nel 93 siamo passati dalla prima repubblica alla seconda repubblica. La prima repubblica era dominata da un sistema proporzionale e dalla centralità della Democrazia Cristiana, la seconda repubblica è dominata da un sistema prevalentemente maggioritario e dominata dall'alternativa dei poli centrodestra e centrosinistra. Bene, interessante, ci serve a capire come sta funzionando il sistema costituzionale. Però, scusate, ma
il filo diretto col cesso.
Allora, tra uno sciacquone e l'altro, la differenza fondamentale tra l'approccio descrittivo e l'approccio prescrittivo è la differenza che dovreste aver già maturato nel liceo. Io spero che qualcuno insegni ancora queste vecchie care cose come la grande divisione di Hume, la divisione tra fatti e valori, tra descrivere e prescrivere, tra l'essere e il dover essere, che sono campi completamente diversi, no? Una cosa è ciò che accade, un'altra cosa è il nostro giudizio morale, politico, estetico, giuridico su ciò che deve essere. Sono separazioni, mondi separati. Il nostro cervello dovrebbe abituarsi a considerare seriamente la divisione tra i fatti e i valori, perché sono due mondi diversi. I fatti sono accertati, sono veri o falsi, i giudizi di valore non sono veri o falsi. Che a me piacciono alcune cose, tra cui il salame, non è contestabile. A me piace il salame. Uno mi dice, ma guarda che ti fa male. Verissimo, stai descrivendo quello che sono alcune regole dietetiche, cui io non credo. Però il problema è che mi continua a piacere il salame. Il mio giudizio del valore è: preferisco vivere una settimana in meno mangiando il salame che vivere una settimana in più e magari piove, come diceva Woody Allen, no? Sono valutazioni mie. Uno potrebbe ma tu sei proprio cretino, e io dico grazie. Sì, nel tuo giudizio di valore io sono un cretino, io perché sono una persona educata, questo è un fatto descrittivo, non ti dico cosa penso di te. Allora, dal punto di vista nostro, della teoria della Costituzione, descrivere ciò che accade di fatto, come si colloca oggi il potere politico d'Italia, appartiene al compito della scienza politica ed è descrizione. Invece, dal punto di vista di noi giuristi, quello che importa è legittimo o non legittimo quello che succede? Il fatto che il governo ponga la voto di fiducia sulla legge elettorale è un fatto. Un'altra cosa è se sia legittimo oppure no. Questo è un giudizio giuridico, una qualificazione giuridica che dipende da regole e non regolarità. Questa è bellissima, ve la segnalo perché è una delle cose che entrano nel dibattito. Una cosa sono le regolarità e un'altra cosa sono le regole. E voi vedete che la consuetudine è un cortocircuito tra regolarità e regole. La gente si comporta in una certa maniera fino al punto che ritiene che quel modo di comportarsi sia doveroso. Ma le regole e le regolarità sono cose diverse. La regola in Italia è che i deputati si vendono il loro offerente, ma questo è un reato. E se lo pizzicano, viene condannato. La regola è che in Italia i cittadini evadono le tasse, salvo alcuni cretini, cui mi ascrivo volentieri e con orgoglio, e questa è una regolarità, purtroppo, ma è un reato. E la qualificazione giuridica è che sia un reato. Poi uno può dire, sì, ma è un reato poco perseguito. In Germania è il reato per cui le carceri sono più piene, in Italia chi va in carcere sono un infinitesimo degli evasori fiscali. Beh, questo è un problema, ma non toglie che esiste il reato. Capite? Allora, quello che interessa a noi è l'esistenza di un corpo normativo che detti le regole fondamentali sull'organizzazione del potere. Questo è un corpo normativo che a partire dal fine Settecento è diventato un documento. Lo sapete che la prima Costituzione moderna scritta è quella degli Stati Uniti, 1787, seguita dopo un paio di anni dalle prime Costituzioni rivoluzionarie francesi. E in questo periodo tra la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese che diventa di moda nel mondo nostro, nel mondo europeo, e in senso largo perché almeno le colonie americane erano un pezzo di Europa, diventa di moda dotarsi di documenti normativi che prescrivono come deve essere organizzato il potere. È una novità. È una novità, tanto è vero che ci sono dei paesi in cui questo non ha attecchito come moda. Il paese per eccellenza in cui non ha attecchito è il Regno Unito. L'Inghilterra non c'ha una costituzione scritta. Che è una cosa un po' buffa, perché gli americani, quando scrissero la loro costituzione, guardavano l'esperienza costituzionale inglese e la traducevano con delle correzioni ortografiche, dove si parlava di principio ereditario per il re e per i nobili, è diventato il principio democratico, però la posizione del Presidente della Repubblica è quella del re inglese metà Settecento, le prerogative del Parlamento americano sono quelle del Parlamento inglese del Settecento, i rapporti tra il re e il Parlamento sono quelli tra il Presidente della Repubblica americana e quello del Congresso americano. Hanno un po' scritto in un documento quello che più o meno era una prassi, un fatto, transeunte, inglese. Una delle grandi difficoltà del sistema americano è che, avendolo scritto e poi, come vedremo, avendolo fortificato perché è difficile cambiare, si trovano addosso un vestito cucito nel 1750 più o meno come modello. Voi immaginate avere oggi uno che veste come nel 1750, magari nel frattempo è un po' ingrassato e anche un po' morto, ma è questa un'altra cosa. E la Costituzione inglese esiste, ma non è scritta. Esistono regole che governano il potere che non sono scritte. Sono regole che stanno depositate. Una volta si diceva nelle consuetudini e poi nelle consuetudini addirittura più risalenti, no? Quando si parla della lex terre, i giuristi inglesi cominciano a ricellarsi tutta la parrucca quando parla della lex terre, significa le consuetudini degli angli dei normanni, per cui risalenti al 1066, battaglia di Hastings, l'ultima invasione del territorio britannico da parte dello straniero. Di fatto sono principi che poi sono finiti con depositarsi in giurisprudenza, in sentenze, a partire da quelle che sono state pronunciate per condannare Carlo I Stuart al patibolo, e poi sono principi che sono stati affiancati da leggi ordinarie. Che cosa sia la Scozia rispetto al Regno Unito è stabilito dalla l'atto di unione delle due corone che è del 1707 forse. E recentemente il Regno Unito si è dotato di una serie di leggi, una che riguarda guarda caso la devolution, l'autonomia della Scozia rispetto al resto del paese, Scozia, Galles e Irlanda, tre diversi statuti d'autonomia. Poi c'è stata una legge che ha recepito la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è dato le modalità di applicazione della giurisprudenza di Strasburgo nel Regno Unito. Poi c'è stata una legge fondamentale che ha trasformato quel vecchio istituto di cui ho già accennato, dei parrucconi della Camera dei Lord, che facevano da giudici supremi, nella Corte Suprema del Regno Unito. Anche questa è una legge ordinaria. La funzione e la composizione della Camera dei Lords, per cui la Camera Alta, è cambiata in forza di prassi e di leggi ordinarie. Quello che in Inghilterra non si è mai voluto fare, anche se è oggetto di continua discussione, è di scrivere un documento superiore alla legge ordinaria. C'è il dogma tipicamente britannico della sovranità del Parlamento. Il Parlamento è sovrano, non è vincolato. Per cui se il Parlamento domani vuole cambiare la Corte Suprema e istituire un altro sistema giudiziario, lo può fare. Non c'ha vincoli costituzionali. Cosa che invece in tutti gli altri paesi non è più. In tutti gli altri paesi si sono dotati di una Costituzione che costituisce un vincolo per la legge ordinaria, la sommità della gerarchia. C'è qualche altro paese che non ha una Costituzione scritta? Beh, dei paesi di riferimento, di tradizione europea, è rimasto solo Israele. Israele non ha una Costituzione scritta anche perché c'è alcuni problemi drammatici che non sono risolvibili facilmente, non soltanto il problema del rapporto con i cittadini israeliani arabi, ma la stessa natura dello Stato, che è contemporaneamente laico e di tradizione britannica, ma è anche uno Stato che è profondamente intriso di valori ebraici, quindi religiosi. E voi capite che quando si scrivono regole si mette in chiaro le contraddizioni di un sistema. Ed è per questo che le regole costituzionali si sono scritte soltanto quando le contraddizioni del sistema sono state risolte con lo strumento meno piacevole, che è la guerra civile. La guerra, la crisi, per cui a un certo punto una parte sparisce e l'altra scrive le regole. Diciamo che le costituzioni sono, dicendole un po' brutalmente, le regole dei vincitori. I coloni americani hanno cacciato l'invasore inglese, guerra civile tra inglesi, e hanno smesso di essere inglesi e sono diventati cittadini degli Stati Uniti americani, e con quell'atto rivoluzionario hanno imposto delle regole, che poi erano trascrizione delle regole inglesi. E lo stesso è successo in Francia, difficilissimo processo di organizzazione di una costituzione rivoluzionaria, perché la rivoluzione continuava e difficilmente riusciva a stabilizzarsi con un testo stabile costituzionale. E lo stesso è successo con le costituzioni del dopoguerra, quella italiana, quella tedesca e così via. E lo stesso è successo quando è caduto la dittatura fascista in Grecia, Spagna e Portogallo. Anche lì si sono scritte costituzioni che erano contro, costituzioni scritte proprio in opposizione al nemico. E lo stesso è successo quando è crollato il regime sovietico, il muro di Berlino, e tutti i paesi dell'arcipelago sovietico si sono resi autonomi e hanno scritto una costituzione contro Polonia, Ungheria, Slovacchia, eccetera, eccetera. In alcuni paesi questo non è stato possibile, la Jugoslavia non è riuscita a mantenere l'unità ed è esplosa con la guerra civile, e tutte le singole fregole della Jugoslavia, le briciole della Jugoslavia, si sono statualizzate e si sono date una loro costituzione contro. Questa è la storia della scrittura della Costituzione. La scrittura della Costituzione difficilmente è una cosa pacifica. Io non ho mai visto una scrittura di Costituzione pacifica. Può essere che il regime dittatoriale come quello di Salazar in Portogallo o quello di Franco in Spagna marcisca, sparisca come struttura reale di potere, questo ce lo dicono i politologi. Oh, guarda, da alcuni anni la dittatura ha perso la sua pregnanza, non tiene più, ci sono una serie di forze che emergono, che stanno occupando il potere, trovano magari come in Spagna il re che dia una copertura con l'esercito e scrivono la nuova Costituzione. È un passaggio non doloroso, non cruento, ma è un passaggio di forte crisi, discontinuità. E siccome l'Inghilterra non ha mai avuto discontinuità, non ha mai scritto delle regole. Hanno lentamente assestato diverse organizzazioni. La Camera dei Lord ha consentito lentamente a perdere la sua centralità nel Parlamento. E anche il suo carattere ereditario è stato lentamente annacquato, per cui oggi la Camera è quasi elettiva. Nelle costituzioni scritte si traccia una distinzione che sicuramente avrete già percepito da qualche parte, quella tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide. È una grande divisione? È una grande divisione, che è spiegata banalmente però. Nel senso che quello che viene generalmente scritto è che dicasi costituzione flessibile una costituzione che può essere modificata con legge ordinaria. Quindi non è un atto gerarchicamente superiore alla legge ordinaria. I conflitti tra legge ordinaria e costituzione non sono sindacabili dai giudici. L'ho detto in maniera diversa, ma è questo il concetto. Cosa che non è invece per la Costituzione rigida, che è una Costituzione che è garantita dai giudici come prevalente sulla legislazione. Questa è una banalità. È una banalità perché codifica situazioni che si sono maturate nel tempo, che sono molto meno certe, ma io sto facendo un corso di storia costituzionale, e che soprattutto non colgono il punto fondamentale. Il punto fondamentale è che le costituzioni flessibili e le costituzioni rigide sono cose diverse. si chiamano Costituzioni entrambe, ma sono cose diverse. Ciao Sandro, ci hanno cambiato aula, credo che tu sia sopra. I suppose so. Il collega penalista che incontrerete, forse. Forse perché sta andando in pensione. Perché sono cose diverse? Questo è un discorso un po' complicato. La banalità dice: per modificare la Costituzione flessibile ci vuole un procedimento legislativo ordinario, normale, per modificare la Costituzione rigida bisogna avere un procedimento rinforzato. Va bene. Ma questo nasce dalla diversità di contenuti. E pensate che a fine 800 uno dei grandi giuristi inglesi, Bryce, scriveva: la tendenza del mondo moderno è abbandonare le costituzioni rigide e optare per le costituzioni flessibili. Di costituzione rigida era rimasta soltanto quella americana, quelle francesi erano cadute con la rivoluzione francese. In seguito tutte le costituzioni che si sono affermate, compreso lo Statuto Albertino del 1848, che è stato copiato un po' da quella spagnola e un po' da quella belga, erano costituzioni flessibili. E questo lo diceva un autorevole studioso, descrivendo una tendenza e spiegandola. Se noi dovessimo dire a fine del Novecento qual è la situazione, dovremmo dire che tutte le costituzioni moderne sono rigide e le costituzioni flessibili sono ormai un ricordo dell'Ottocento. È una questione di moda? Non è affatto una questione di moda, è una questione invece di una rilevanza enorme, che bisogna capire, perché è un modo per capire gli elementi giuridici che connotano la storia. La storia è fatta di tante cose, no? La scoperta della patata, l'importazione della patata ha cambiato l'economia europea. Se uno fa la storia e non pensa all'economia europea e all'importanza della patata, fa una storia che manca di un pezzo. Tutti i pezzi fanno la storia. Uno di questi pezzi è la funzione della Costituzione. Perché la Costituzione americana è rigida? Innanzitutto, visto che la prima, perché era considerato un compact, un contratto. Era un contratto tra stati. Ne parleremo spiegando la differenza tra federazione e stato regionale. Ma gli Stati Uniti nascono con una convenzione tra le 13 colonie americane, quindi tutto sul bordo atlantico, che si compromettono, giungono a un compromesso e a un contratto. Non erano tutti d'accordo, New York e Rhode Island non la votarono, gentilmente imposero. Ma il contratto era un contratto tra uguali che decidevano di dare alla federazione dei poteri, perché era necessario avere una moneta unica, un esercito unico, un'unica politica estera, una difesa del sistema economico e così via. Il contratto è scritto, ovviamente è un principio del codice civile, non è che i contratti siano scritti. Il contratto è scritto e è un contratto che può essere modificato soltanto col consenso delle parti, per cui è rigido. Non è che la federazione che nasce può dire: bene, grazie, sono nata, adesso vi faccio fuori. Perché tutta la Costituzione americana è costruita come un patto tra stati sovrani per creare un'entità nuova. Fenomeno molto originale. Che aveva forse precedenti solo nei Paesi Bassi, più o meno. Hanno inventato la federazione, o meglio l'hanno inventata 100 anni dopo la federazione, ma di fatto quella che ancora non si chiamava bene una federazione era uno Stato nuovo. È un po' più più o meno quello che è successo in Europa, no? Anche in Europa stati sovrani hanno deciso con un trattato internazionale di istituire gli organi della Comunità Europea e poi dell'Unione Europea come struttura comune. Queste cose devono essere rinforzate, devono essere poste al riparo del cambiamenti, devono essere cambiate con procedure analoghe a quelle con cui sono state create. Ecco perché è rigida la Costituzione americana. Ne parleremo diverse volte perché è un punto di riferimento interessante per capire la nostra Costituzione, che è totalmente diversa ovviamente. Ma quella rigidità nasce dal carattere contrattuale, che è un fenomeno tutto diverso dalle Costituzioni che si diffondono nell'Ottocento in Europa, compreso nello Stato piemontese e poi nel Regno d'Italia, dove le Costituzioni sono octroyé, sono atti concessi dal re. Sua maestà Carlo Alberto decise, con una certa insistenza dei suoi ambienti che stanno intorno, di concedere lo statuto. Questa concessione dello statuto, che senso aveva? Qui scrivo, non so se si legge, in esse quello che importa è porre un argine al potere assoluto del sovrano e costringerlo a co-decidere le leggi con il Parlamento. Per cui sono costituzioni brevi che rinviano tutto alla legge. Questo è il senso dello statuto. Il senso dello statuto è dire: io sono un sovrano assoluto, fino al giorno prima sono un sovrano assoluto, e sfidando un problema logico mica poco, mica di poco momento, da oggi in poi vi ordino di non considerarmi più assoluto. Io non sono più un sovrano assoluto, ma associo all'esercizio del potere il Parlamento. Varranno come legge non più le mie volontà, ma la volontà espressa dalle due Camere e da me. Questo è il succo dello statuto. Andiamo a vedere un po'. C'è tempo? Cosa sto cercando? Questo è il preambolo dello statuto. Comparirà fra poco. E la domanda è: che cosa c'è di flessibile nello statuto albertino? Carlo Alberto, per grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera, eccetera, perché i titoli occupavano una pagina, ma poi è bella la prosa, vi prego, apprezzate, con lealtà di re e con affetto di padre. Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama e bla 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 bla. Attenzione! Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative, è scolpito nella testa queste larghe e forti istituzioni rappresentative, contenute nel presente statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli di insolubile affetto che stringono a lite la nostra corona, un popolo che tante prove ci ha dato di fede, obbedienza, amore, bla bla bla, anche un po' di tasse, forte e felice si mostrerà sempre più degno dell'antica fama e saprà meritarsi un milione. E qui c'è la frase cruciale. Perciò di nostra certa scienza, come dire, sono in grado di intendere e volere, come se stia facendo il testamento, no? In pieno possesso delle mie facoltà mentali. Regia autorità, è un sovrano assoluto, che sta smettendo di essere assoluto. Ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, abbiamo ordinato e ordiniamo, in forza di statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile, della monarchia quanto segue. La monarchia è un impegno che lui assume non solo come Carlo Alberto, ma per il regno, cioè la monarchia, lui e i suoi eredi. lui si assume un impegno a rispettare una legge fondamentale perpetua ed irrevocabile. Ma che cavolo c'è di flessibile in tutto questo? Perpetuo e irrevocabile. Non c'è neanche una norma nello statuto che ci dica come si poteva cambiare lo statuto. Non c'è scritto questo statuto lo puoi cambiare con legge. No. Lo statuto è perpetuo e irrevocabile. Eppure Cavour, che non era l'ultimo dei cretini, scusate, ma oggi ci sono le lauree. I più fortunati di voi fra qualche lustro avranno la stessa situazione, vi prego. È una delle pagine più triste della storia umana. Capite? Lui sta prendendo un'obbligazione che vincola i suoi eredi, che è perpetua e irrevocabile. A che cosa? A rispettare lo statuto. E questo statuto che cosa ci dice? Prendete una delle tante libertà professate dallo statuto. La libertà individuale è garantita, è esattamente uguale all'articolo 13 della Costituzione. Dice che è inviolabile, qua dice che è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Che cosa ci sta dicendo questa tutela della libertà? Ci sta semplicemente dicendo che lo statuto riconosce la libertà, ma la sua disciplina è fatta con legge. E la legge è il prodotto della volontà delle Camere e del sovrano. Per cui non garantisce nulla. Marx, che era un giornalista, oltre che un economista normale, era un giornalista spietato, che ha seguito tutte le questioni del 48 francese, pagine stupende, diceva: le costituzioni flessibili sono molto belle, perché ogni articolo, nel primo comma, afferma un diritto, la libertà individuale è garantita. Nel secondo comma dice che non c'è nessuna garanzia, e cioè che la garanzia la stabilisce la legge del Parlamento. Per cui tutto il problema è spostato sulla legislazione ordinaria. Per questo Cavour, adesso torno al discorso di prima, che non era uno scemo, nella sua rivista Rinascimento, appena uscito dallo statuto, diceva: attenzione, è chiaro che lo statuto è un documento flessibile, una costituzione flessibile. Spetterà alla legge dargli sostanza, sarà la legge a dare sostanza ai diritti. Per cui trasferisce il compito di scrivere i diritti dalla volontà del sovrano al sistema di rappresentanza più il sovrano. E qual era il sistema di rappresentanza? Questo è il problema fondamentale. Quando lo statuto entra in vigore, e negli anni successivi, anche negli anni in cui lo statuto diventa la costituzione del regno attraverso l'occupazione militare dell'Italia, naturalmente benedetta dai plebisciti votati nelle singole città, e gli elettori erano una manciata, cioè le forti e larghe rappresentanze, istituzioni rappresentative di cui parla il beniamato Carlalberto, no? Le forti, larghe e forti istituzioni rappresentative rappresentavano una percentuale intorno all'1-2% della popolazione maschile. Ovviamente le donne non potevano votare, perché sono le donne. Ci sono dei giorni in cui le donne sono intrattabili e di conseguenza non possono votare, e poi non sono libere. L'altro problema grosso che aveva già la rivoluzione francese è che il voto è espressione di volontà libera, e solo chi è in condizione di libertà può votare. E chi è libero? Per esempio, i figli che stanno a casa col padre non sono liberi, perché sono sottoposti a patria potestà. Diventano liberi quando vanno a vivere a casa loro, se sono economicamente liberi. Le donne non sono libere, perché le donne passano dalla patria potestà alla potestà maritale, e quindi non sono libere, e quindi non possono avere il diritto di voto. escluse queste frange, non è una piccola frangia, per lo stesso Rousseau tecnicamente non poteva votare, perché non era libero, lui era un famiglio, era un precettore, per cui era il soldo del proprio padrone di casa, per cui non era libero, e questo è uno dei problemi che ha sempre pervaso la letteratura intorno agli anni della Rivoluzione francese, no? Questo mito della libertà, e poi va a verificare, ma libero chi? Ma uno che vive sotto il ponte, è libero? No, via. E se è uno che non serve perché la servitù è abolita, ma è affittuario, per cui sottoposto al padrone del fondo, è libero? No, non vota. E se uno è un operaio che ha giusto un salario per sfamarsi ed è sotto il padrone, è libero? No, non vota. E con questa piacevole forbice si è ridotta la popolazione delle larghe e forti rappresentanze all'1,8% della popolazione. Non è un fatto solo italiano, è un fatto mondiale. Mondiale, l'Inghilterra è lo stesso. La Francia ha avuto dei problemi molto particolari, ma fin dal 1848 era così. Gli Stati Uniti sono stati così. Negli Stati Uniti, che noi consideriamo la patria della democrazia e dell'eguaglianza, il voto era considerato non un diritto, ma un onus pubblico, un compito, quasi un lavoro. Per cui non era garantito a tutti, ma era garantito soltanto a coloro che erano in grado di esercitarlo. E chi è in grado di esercitare il voto? Beh, chi è in grado di non lavorare, per esempio. C'è già uno che lavora, non è interamente libero, no? È costretto a occuparsi di altre cose. Il lavoro nobilita, però la nobiltà non lavora. Voi capite che questi sono sistemi sociali che sono il presupposto di atti costituzionali. Le forti e larghe rappresentanze di Carlo Alberto erano rappresentanze che invece erano socialmente estremamente discriminatorie. Questo è un dato estremamente importante, che soprattutto mi ha portato a andare a bere un caffè, e che riprenderò la lezione dopo.